Mi è piaciuto, no, le immagini degli scout che abbiamo visto, e visto che come scout siamo talmente preparati che anche i carabinieri vengono a imparare da loro, arrivano con le moto, con le slitte, invece gli scout a piedi, no, tutta fatica, però si impara molto, molto di più. L'ultima volta quando sono passato a Dragone era quando siamo tornati con Simone dal convegno degli uomini a febbraio, fine febbraio. Di corsa e dovevo già essere in fondo a Volturara per la predica, in fondo sono arrivato giusto, ho cambiato la camicia, ero già sul pulpito dall'altra parte. Qui però la chiesa era in festa, l'agape, si mangiava bene, tutti che si divertivano, dico ah che bello però, così il Signore mi ha messo sul cuore di venire a trovarvi, di essere partecipi qui in mezzo a voi, ed è bello che è possibile oggi questo, poi non lo so quando sarà la prossima volta, spero presto. Perché è così bello essere qui. Quando vengo a Roma, Miriam qui è presente, quando vengo a Roma di solito il mio viso cambia completamente umore, perché mi ricordo il raccordo, il traffico, il lavoro che facevo, la fatica, la corsa. I 7 anni e mezzo che sono stato qui veramente non avevo una vita, correvo e basta, non si sapeva dove, non si sapeva come. Però non questo posto, quando entro qui dentro, anche ieri con gli scout eravamo qui presenti, approfitto anche per dire grazie a Edoardo, anche a Daniele, a Giulio, a chi veramente si impegna per gli scout, ce ne sono altri immagino, grazie che investite tempo, no, in queste anime, in questi giovani, nella nuova generazione, veramente bello che il Signore vi lo ricompensi abbondantemente. Di cosa parlare oggi? Cosa scegliere da una parola così tanto vasta per poter lasciarvi alcuni versetti, alcuni pensieri? Vorrei andare nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, se avete una Bibbia o se è possibile proiettarli, non lo so. Vangelo di Matteo, capitolo 11, dal versetto 25 fino al versetto 30. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Penso è uno dei versetti più conosciuti, insieme a Giovanni 3,16 forse lo ricordiamo, e tante volte si è parlato su questi versetti. Dalle mie conoscenze, da quanto io ho scoperto del Vangelo, della Bibbia, mi pare l'unica volta, la prima e l'unica volta in fondo in cui Gesù definisce se stesso, il suo carattere. Tanti hanno parlato di lui, è vero, tanti l'hanno descritto, abbiamo visto già in Isaia e lo vedremo ancora. Tanti hanno parlato di lui, ma quando lui parla di se stesso e definisce se stesso, dice solo questo: io sono mansueto e umile di cuore, umile di cuore. Mi piace notare qui nel versetto 28-29 i tre verbi principali, in fondo, con cui Gesù sfidava, interpellava un po' le persone che aveva di fronte, con cui penso vuole farlo anche a noi oggi. Venite, prendete e imparate, imparate. Io provo, così come di solito anche con gli scout proviamo a fare, o provo a farvi vedere qualcosa, o almeno ci provo, che ci aiuta un po' a comprendere meglio forse. Spero che rimane in piedi. Non avevo a disposizione Simone per fare una coppia migliore, ho fatto quello che ho potuto, scusate la coppia. Sapete cos'è? Dovrebbe essere un gioco. dovrebbe essere, sì. Venite. Parole che Gesù stesso diceva e che dice ancora oggi. Tanto così vi rimane impresso e uso anche meno parole. Questo lo lasciamo per dopo. Anche un po' storto, così è più artisticamente lavorato. Da questo invito in fondo che Gesù ci fa, sia di venire verso di Lui, di prendere qualcosa, vedremo cosa, e anche di imparare da Lui, e da questo testo escono fuori due cose. E le prime due cose che voglio ricordarvi, penso che ognuno di noi abbiamo bisogno. Da una parte c'è scritto questo: io vi darò riposo. E se io vi guardo, se guardo la vostra faccia, penso anche la mia, chi di noi non ha bisogno di riposo? Chi di noi non ha bisogno di stare un po' più tranquillo? Chi di noi non ha bisogno di staccare un po' la spina? Chi di noi non ha bisogno di vacanze, di ferie, di dire va bene, dai, rallentiamo almeno, non chiudiamo del tutto, ma almeno abbassiamo un po' il livello, il ritmo. Da una parte Gesù dice io vi darò riposo e vedremo che tipo di riposo può dare, e la seconda cosa è che voi troverete, noi troveremo riposo per le anime nostre. Intanto venite a me, che invito meraviglioso da parte di Gesù di dire: non stare lontano, non scappare nella direzione opposta, non ti nascondere. Vieni qui, vieni vicino, venite, invita tutti in fondo di andare verso di Lui. Venite a me, soltanto così, soltanto chi accetta il suo invito, soltanto chi si apre, chi va nei suoi confronti, può trovare, può ricevere in fondo da Lui il vero riposo. Il riposo della vita eterna, il riposo nel sapere che comunque vada la vita qui, così com'è, buona o meno buona, perfetta o meno perfetta, in salute o in malattia, con le sue difficoltà o con persecuzione o meno, comunque vada la vita qui, io so che la mia vita è a posto, perché l'ho affondato le radici sulla parte buona, sono insieme al Signore. Questo è il riposo di cui Gesù parlava, ed è un riposo che solo Lui, io vi darò, non è qualcosa che fai da solo, non è qualcosa che ti organizzi tu, non è qualcosa che vai a cercare, a comprare o chissà come, ma è un riposo questo che soltanto Lui può dare. Se vuoi questo tipo di riposo, se vuoi la vita eterna, se vuoi sentirti a posto, il Signore Gesù è la persona giusta per te. Venite a me. prendete. Cos'è che dobbiamo prendere? Cos'è che dobbiamo prendere? Cosa ci invita Gesù a fare qui? Prendete su di voi, dice, il mio giogo. Non è il nostro giogo, non è di qualcun altro così come vorremmo forse o ci piacerebbe, ma è il suo. Noi dobbiamo prendere e caricarci di qualcosa che non è nostro ma è suo. Venite, avvicinatevi, io vi voglio dare quel giusto riposo di cui avete bisogno, io lo so che avete bisogno, e poi prendete qualcos'altro, prendete qualcos'altro. Soltanto qui Gesù comincia e parla di quel secondo punto, di quel secondo riposo. Soltanto quando noi prendiamo il suo giogo su di noi, soltanto lì inizia e parla, voi troverete in quel caso riposo alle anime vostre o per le anime vostre. Prima è un riposo che lui dà, assolutamente, l'unico che ha la prerogativa di dare vita eterna, di farti sentire a posto da ogni punto di vista. Il secondo è qualcosa che ognuno di noi cerca, ognuno di noi deve trovare, ognuno di noi ci deve mettere impegno. Voi troverete, se prendi ciò che ti sto chiedendo di prendere, se prendi il mio giogo, tu troverai, noi troveremo, voi troverete riposo per le anime vostre. E questa è una cosa giornaliera, una cosa continua insieme al Signore. Ognuno di noi può avere personalmente, in un modo privato, intimo, questo riposo. Nel prendere il suo giogo, in fondo Gesù ci sta chiedendo, tu sei venuto, io ti ho offerto la vita eterna, ora ti chiedo di seguirmi in fondo, ti sto chiedendo di venirmi dietro, è il modo più facile, l'unico modo in fondo che abbiamo di andare dietro a Lui e di mettere in fondo la nostra testa qua dentro e trainare, tirare insieme a Lui. È di questo tipo di riposo che Gesù parla. Quante volte però ci troviamo a tirare da soli, a tirare forse nella direzione sbagliata, a sentirci delusi, stanchi, abbattuti, o forse che con il nostro modo di fare addirittura stanchiamo gli altri e scoraggiamo anche gli altri. E perché siamo arrivati noi stessi, perché stiamo tirando da soli, non abbiamo compreso ciò che Gesù vuole dirci. Venite, la prima cosa da fare, e poi prendete su di voi il mio giogo. In fondo il cammino cristiano funziona così. Da una parte c'è Gesù. Non ci chiama a fare le cose da solo, non ci chiama a dire adesso arrangiati, vedi come puoi fare, però devi arrivare al cielo, anche in fretta, prima possibile, prima degli altri. Ci chiama e se ti è chiamato vieni a me, vieni da me, vieni vicino a me, vuol dire che Lui c'è vicino a noi. Mi chiedo se noi ci troviamo anche vicino a Lui. Perché dall'altra parte, come dicevo prima, ci sei tu e ci sono anche io in fondo, anche noi. E l'unico modo, fratelli e sorelle, per vivere la vita cristiana, il percorso che il Signore ci chiede di fare insieme a Lui, di per sé anche non facile, spesso e volentieri assolutamente non facile, ma è l'unico modo per poter andare avanti e sentire che quel carico, quel peso è dolce e leggero. Non c'è un altro modo. La Bibbia non ci dà nient'altro. È l'unico modo che abbiamo. Ecco perché è così importante, così importante. Abbiamo quei versetti, no, che dicono: senza di me voi non potete fare niente, nulla, nulla. Sicuramente niente di buono che glorifichi Dio, ma con Lui sì, con Lui sì. Da una parte Lui è accanto noi, perché abbiamo risposto alla sua chiamata. A cosa serviva il giogo in fondo? Qualcuno lo sa? Avete ancora memoria del giogo, di come funzionava? Vedo là dietro qualcuno. Com'è? Non è fatto proprio così, perciò dico la copia brutta questa, è vero, è vero. Il giogo serviva in fondo, serviva per legare insieme due animali, per farli trainare insieme l'aratro o il peso da portare. Da una parte era l'animale esperto, quello più anziano, quello forte, quello che sapeva tenere la linea, la direzione, il lavoro da fare, sapeva il passo, sapeva quando metterci più forza o quando di meno, e accanto gli veniva messo uno più giovane, giocherellone, che da solo non avrebbe fatto niente, un bel niente, avrebbe distrutto tutte le cose. E dato che veniva messo con la testa qui dentro, se voleva spostarsi o andare in qualche altra direzione, non doveva spostare solo l'aratro o il giogo stesso, ma anche il peso dell'altro animale che aveva accanto. Quindi era impossibile, doveva per forza stare lì e imparare dall'animale esperto e andare insieme, avere lo stesso ritmo, la stessa direzione, lo stesso obiettivo e tutto il lavoro da compiere. Però veniva fatto sempre insieme. Questo giogo in fondo non era fatto per un solo animale. Se dovrebbe trainarlo solo uno, non farebbe altro che piegargli il collo, spostargli gli anelli del collo. Devono per forza camminare insieme. Ed è a questo in fondo ciò che Gesù ci invita a fare. Lui è la persona esperta, lui è la persona giusta, è quello forte, è quello saggio, è quello che sa, conosce la direzione, lo ha fatto prima di noi e lo sta facendo anche con ognuno di noi. Lui sta dicendo: io ci sono, ho messo la mia testa qui dentro, ho il mio giogo, non è il tuo, il mio, però il lavoro da fare è tuo, la vita che devi vivere è tua. Ma il giogo è mio. E se lo vuoi fare bene, se hai risposto al mio invito di venire, sei venuto, ora metti la testa qui accanto a me e io ti farò vedere la direzione, ti darò la forza, trainerò la tua vita con tutti i suoi problemi, tutte le sue difficoltà, con tutte le sue gioie, dall'altra parte senza problemi. Se il percorso che devo fare dipende solo da me, non arriverò molto lontano. Se invece considero questo modo di fare, ciò che Gesù ci invita a fare, solo in quel caso è un carico dolce e leggero. Altrimenti mi sentirò schiacciato sotto il peso delle cose da fare. Forse dopo qualche passo già in ginocchio a trascinarmi ancora per qualche metro e poi ho finito le ultime risorse che avevo. Questo è l'unico modo per vivere la vita come credenti, una vita che onora Dio, una vita che lo glorifica, una vita di esempio anche per tanti altri. Imparate, venite, prendete e imparate. Cos'è che dobbiamo imparare? Io potrei finire questo punto e dire tutto, perché è così, per la nostra vita questo è. quando si tratta del Signore Gesù e di quello che ha da insegnare a ognuno di noi, abbiamo tutto da imparare, ancora oggi, ancora oggi. E le sue lezioni, devo dire, conoscendo il Vangelo, vedendo ciò che ha lasciato scritto, ciò che ha vissuto, ciò che ci ha chiesto, vedendo le sue lezioni, il suo modo di insegnare a ognuno di noi, le sue lezioni sono perfette, perfette. Non c'è insegnante migliore di lui, da qui possiamo imparare giorno per giorno. Quindi in ogni dettaglio, in ogni aspetto della nostra vita abbiamo e possiamo ognuno di noi imparare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. È facile imparare oggi, nel mondo in cui viviamo, la mansuetudine, l'umiltà. Chi punta ancora su queste caratteristiche, su queste capacità? Oggi siamo tutt'altro, più sei egoista meglio è, più sei no, per conto tuo meglio è, più scansi via gli altri, più farai strada. Gesù nel definire se stesso, di tutte le cose che poteva chiamare in causa, come eterno, come Signore dei Signori, Re del Re, lui prende queste due cose: io sono mansueto e umile di cuore. Cosa dobbiamo imparare però da lui? Io ho preso alcune cose, avrei qui tanti, tanti esempi anche, ma ho preso qualcosa che Gesù non amava fare e imparare anche da queste cose. Gesù non amava la visibilità, non amava mettersi in mostra, non amava farsi pubblicità, nonostante era in mezzo a tante cose, ma non amava questo. Quanti di noi oggi ha già fatto un selfie almeno? Non siete ancora arrivati, la domenica usate un po' di meno il telefono come sempre, come gli altri giorni. Io vedo che oggi quasi non puoi degustare un piatto se prima non l'hai postato. Sembra ormai diventato un culto, anche questa, una religione. Se la tua casa non è in bella vista su Facebook o chissà dove, se il cane non l'hai postato ancora, se la macchina non l'hai postata ancora. È incredibile come oggi viviamo in fondo, ma non rispecchia per forza il modo biblico, anzi. Gesù non amava per niente la visibilità. Lui diceva in Matteo 6,3, diceva: non sappia la tua sinistra ciò che fa la destra. Fai le cose in silenzio, in tranquillità, sotto, però farle perché te le senti di fare. Isaia 53, versetti 1 e 2, non so se si potrebbe mettere, Isaia 53, versetto 1 e 2, leggiamo questi versetti. In fondo questo capitolo non fa altro che dare dettagli sulla vita di Gesù, su come lui è stato mandato, come è venuto, come è cresciuto qui. Leggo soltanto il versetto 1 e 2 in fondo, poi leggete a casa questo capitolo, si conosce anche molto bene. Isaia 53, versetti 1 e 2 dicono così: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Io vi voglio porre una domanda: se tu avresti avuto la possibilità di creare te stesso, di creare te stesso, come ti saresti fatto? Che tipo di uomo, che tipo di donna vorresti essere? Gesù aveva queste capacità e poteva venire in questo mondo così come lui voleva. Guardate che caratteristiche di nuovo ha scelto. Perché? Perché, Signore? perché non ti sei messo in mossa? Perché non sei sceso come un fulmine? Perché non hai spaccato questa terra? Lo farà, sì. È questo ciò che ci serviva a noi, però. Lui è cresciuto come una pianticella da un arido suolo, terribile, terribile. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Io mi sarei fatto così. O avrei fatto qualcosa di spettacolare se avrei avuto la possibilità di creare me stesso. Anche se uomo oggi anche prova, tocca, ritocca, fa interventi per diventare qualcos'altro, perché non si piace più. Gesù non voleva questo, non voleva assolutamente questo. C'è un altro esempio in Seconda Samuele, se il versetto è giusto, capitolo 14, versetto 25. Seconda Samuele 14, versetto 25. Quanti di voi conoscete la vita di Absalom? Conoscete qualcosa su di lui? Chi era questo ragazzo? Seconda Samuele 14, 25, ci dice che questo uomo, questo ragazzo, era celebrato. Perché? Perché? Aveva una bellezza fuori dai comuni, dalla pianta del piede fino alla sommità del capo. Non c'era difetto in lui. Non solo, di tutta una nazione, dice, vabbè, era una nazione, tutti belli, e nessuno aveva difetto, erano tutti uno dopo l'altro, fatti in modo perfetto. No, in tutta la nazione, una nazione intera, non c'era ragazzo, non c'era uomo come lui. Guardate cosa vorrebbe forse l'uomo. Per di più era figlio del re Davide, principe, aspirante re, oltre a una bellezza imbarazzante, ce l'aveva tutte. Eppure la Bibbia ci dice di lui che era arrogante, che era prepotente e molte altre cose. Un uomo veramente da far venire i brividi, nonostante la sua bellezza. E questo che il Signore Gesù non voleva attirare i nostri sguardi, una perfetta fisicamente parlando, non voleva attirare i nostri sguardi perché aveva delle capacità particolari, non voleva attirare i nostri sguardi perché poteva fare dei miracoli, poteva fare il pane, i pesci e tante altre cose così all'istante. Lui voleva attirare i nostri sguardi soltanto attraverso le cose che avremo imparate da Lui, attraverso questo Vangelo meraviglioso che ancora oggi ha il potere, per chi lo considera nella propria vita, di dare vita eterna, di portare verso il Signore. Ci chiama verso di Lui, ci spinge a prendere qualcosa e a imparare dal nostro Signore. Giovanni 16, 15, anche noi, e Giovanni qui mi piace perché scrive in un modo molto particolare, venivano per rapire Gesù, per farlo re. Venivano per rapirlo, per farlo re. Dico, ma non era già il loro re? Perché non lo volevano così com'era? Cosa volevano da Gesù? Volevano rapirlo per essere solo loro. Volevano una specie di genio in cantina da tirare fuori per le necessità e dire dai, adesso faccio un po' di pane, un po' di vino, dobbiamo fare festa. Questo voleva il popolo. Gli interessava più le sue qualità e le sue capacità e non il suo insegnamento. Ecco perché Gesù scappava, Gesù andava in montagna, si ritrovava solo, ricominciava da capo. Non amava assolutamente la visibilità e il mettersi in mostra. Anche un brano come la Trasfigurazione, in fondo, Matteo 17, versetto 9. Pietro avrebbe voluto allungare all'infinito questo, infatti si mette a fare un campeggio. Dici, facciamo una tenda qua, una tenda di là e stiamo qui. Non ci interessa degli altri apostoli, anche Giovanni e Giacomo che sono qui, non mi interessa più. Solo Gesù, Pietro, Mosè e Elia che stavano là sopra. Voleva allungare all'infinito questo momento. Gesù addirittura fa una cosa contraria anche al nostro modo di pensare, vieta loro di parlare di queste cose finché non sarebbe morto e risorto. Vieta assolutamente di parlare di queste cose. E quanto è facile per noi cadere in questo, no? Guardare più alle qualità, alle capacità, ai miracoli, ma non è questo ciò che salva. È imparare letteralmente ciò che lui era, conoscere questo messaggio. Dall'altra parte noi siamo chiamati a imparare per un'altra cosa molto importante, perché a nostro turno siamo chiamati anche a fare qualcosa. Venite, prendete, viviamo insieme la vostra vita, io vi do una mano, la traino io, non vi preoccupate, però stai vicino, stammi vicino e poi impara da me, perché dovrai fare qualcosa adesso. Quando hai fatto questi tre passi, impara da me perché dovrai fare qualcosa. Se noi prendiamo solo questi due, andiamo dal Signore, abbiamo la vita eterna, bene, è un buon punto, un buon inizio. E prendiamo anche, proviamo a seguirlo, se facciamo solo queste due cose, avremo una chiesa piena di bambini e neonati, spiritualmente parlando, che stanno fermi. Se non fosse per il fatto che dobbiamo imparare anche da Lui, seguire le sue orme, camminare come Lui camminò. Ed è questo il senso anche dei versetti sopra, da 25 a 27, ci fa questo invito e dice che in fondo nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, unità perfetta qui, e un'altra cosa ancora che possiamo avere in fondo. Possiamo anche noi conoscere se il Figlio lo rivela, se c'è questo cammino, questo trainamento insieme della nostra vita. Così lo possiamo conoscere, sia il Figlio sia il Padre. Di nuovo, l'unico modo per avere questo. Venite e prendete, non ci bastano. Dobbiamo imparare qualcosa. Ciò che impariamo però come prima cosa deve essere reale e funzionante nella nostra vita, per poter poi fare discepoli, per poter poi insegnare a qualcun altro. Se noi prendiamo un passo come Matteo 28, da 16 in poi, il grande mandato, lì c'è specificatamente, Gesù dice, insegnate loro tutte quante le cose che vi ho comandato. Tutte quante. Voi insegnate loro. Voi avete qualcosa adesso da dare agli altri. Se avete imparato da me, ora fatelo. Ecco perché è importante imparare. C'è un altro aspetto del gioco in fondo. Ed è questo. Quando l'animale metteva la testa dentro, si metteva una stecca per non poter letteralmente tirare più fuori la testa, non riusciva più a liberarsi letteralmente, almeno che non interveniva l'uomo. E questa è anche la realtà di quello che il Signore ci chiede. Se tu hai iniziato con Lui, se tu sei andato, se tu hai ricevuto il vero riposo che Lui vuole dare, se tu hai provato e hai messo la testa qui dentro, hai provato che il Signore è buono, questo non è una trappola, non pensate a questo, non dice ok, mi ha messo dentro, finita, no? Non è in questo senso, ma non ti conviene tornare indietro, non ti conviene lasciare questo posto, perché appena lasci questo posto non farai altro che essere deluso, schiacciato, e anche in ribellione contro il Signore, perché Lui sta andando comunque per la sua direzione. Tu invece vagherai qua e là a modo tuo. Questo è un po' quel sigillo che in qualche modo non ci è permesso, non funziona tornare indietro, fare a modo mio, come di solito sentiamo dire. Ci conviene rimanere qui e imparare da Lui, perché Lui è umile, è mansueto, dentro, dal cuore già.
Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti voglio ringraziare per questi momenti, ti voglio ringraziare, Signore, per la Tua parola. Ti ringrazio, Signore, per come hai provveduto, Signore, ogni cosa per noi. Abbiamo visto, Signore, oggi anche attraverso la Santa Cena che la vita è nel sangue, la vita è nel nuovo patto, in quel calice che Tu hai versato, Signore, per ognuno di noi. Ed è quello ciò che di cui avevamo bisogno. Senza il Tuo sacrificio, senza il Tuo sangue, noi non saremo qui, Signore. E anche per il percorso, Signore, che ci chiedi di fare, Tu non scappi, Tu non te ne sei andato, non ci hai abbandonato, non ci hai lasciato qui orfani, lo hai promesso, lo hai detto in tanti modi. Sei lì accanto, Signore, sei lì pronto e vuoi sostenere la nostra vita. La Tua l'hai già mostrato, il Tuo esempio l'hai abbondantemente, Signore, mostrato al mondo. E a me, Signore, personalmente, che vuoi anche mostrare qualcos'altro. Come conoscerti meglio, come conoscere e imparare la Tua umiltà, come seguirti, Signore, in un modo che non sia un peso, che non mi senta schiacciato, ma che sia un giogo dolce e leggero nel seguire Te, perché ci sei Tu a trainare, Signore, sei Tu la persona forte che porta avanti anche la mia e la nostra vita con tutte le sue sfide. Benedici, Signore, la comunità qui, fortifica e sostiene ognuno di loro affinché possano essere una testimonianza forte per il vicinato, per il quartiere, per la regione. Signore, ti ringraziamo per quanto vorrai ancora usarti di loro. Nel nome di Gesù. Amen.